terza domenica del tempo ordinario, d'ora in poi, sarà la domenica della parola, perché il Santo Padre ha fatto questo bellissimo documento dove ci invita a celebrare la parola di Dio. La parola di Dio è la chiave della nostra salvezza, perché il mondo fu creato dalla parola e l'uomo vive per una parola, perché l'uomo è un essere logico. La persona umana porta dentro di sé un dialogo, porta dentro di sé qualcosa che pensa, su cui si centra. E allora noi abbiamo bisogno che dentro il nostro cuore entri la parola di Dio, perché quella parola di Dio è il seme del regno dei cieli, e quando entra in noi cambia tutto, e quando entra in noi ci salva, e quando entra in noi ci riorienta. Infatti vediamo un pochino il Vangelo di questa domenica, che è appunto la domenica della parola, è orientato su due centri. Il fatto che Gesù, quando sa che Giovanni Battista viene arrestato, lascia Nazareth e va a abitare a Cafarnao, sulla riva del mare. E c'è la citazione di un testo profetico che parla di questa Galilea delle genti, o circondario delle genti sarebbe in realtà il termine. Galilea fa riferimento al circondario, dove il popolo che abitava nelle tenebre, perché? Perché di fatto quella era una zona di contatto con il paganesimo, abitava in mezzo ai pagani. Infatti lì si parla della via del mare. La via del mare, Israele è in una posizione strategica, importantissima, di fatto si affaccia sul Mediterraneo, possedendo al suo interno quella dorsale di montagne che è la fine di tutte quelle catene che impediscono dal nord di arrivare appunto al mare. E allora c'è un valico proprio lì, nel momento, nel luogo appunto del lago di Tiberiade, passava questa via del mare, per cui da est era uno dei valichi migliori per arrivare appunto al grande mare Mediterraneo. Passava tanta gente lì. Era una città che era diventata importante perché era uno snodo, per cui da est verso ovest o viceversa si passava bene per quella strada, ma anche da nord verso sud o da nord verso ovest, lo stesso tragitto, perché era molto più comodo e accessibile di quel che si poteva trovare più a nord, appunto con il Libano e cose di questo genere. Allora la gente scendeva e passava lì, per cui c'era tanta gente che passava. Vivere in mezzo alla confusione, essere lì, in una regione e ombra di morte. È però un'immagine questa, l'ombra di morte. L'uomo è nell'ombra della morte. Dirigere i passi fuori dall'ombra di morte. Si parla di questo anche nel Cantico di Zaccaria, nel Vangelo di Luca. Tant'è, qui siamo in Matteo, e questa ombra di morte è un po' un'ombra appunto che ci sta addosso. Noi abbiamo un'esistenza che è nella confusione, che è a contatto con cose indeterminate e ha un'ombra. In fondo tutto quello che facciamo finirà. Noi camminiamo, corriamo, ci inventiamo le cose, ci divertiamo, cerchiamo di stare così, cioè, di intrattenerci e di sopravvivere alla vita che passa, ma poi a un dato momento corriamo verso il nulla, tutto sommato, e questo azzera tutto quanto. È un'ombra che ci sta addosso. E invece qui si parla di una luce che squarcia quell'ombra e che sorge. E allora arriva questa frase che Gesù comincia a dire. Perché appunto il profeta ha parlato di una luce che brilla nelle tenebre, ed ecco che questa luce compare. Gesù parla questa parola: convertitevi, cioè cambiate direzione. Uno va per la via del mare, va di qua, va di là, si muove. Convertitevi, cioè c'è un'altra direzione in cui andare, perché il regno dei cieli è vicino. Beh, in realtà la traduzione così è una scelta, perché è difficile tradurre questo termine, perché in realtà il greco direbbe il regno dei cieli si avvicina. È lui che sta venendo, infatti è Cristo stesso. Cambiare direzione, perché c'è uno che ci sta venendo incontro, il regno dei cieli, cioè qualcosa che è oltre quell'ombra della morte, qualcosa che cambia la prospettiva della vita, per cui io non sto correndo verso un muro per sflagellarmi, ma verso le braccia del Padre che mi aspetta. Io sto andando verso il Regno dei Cieli. Devo cambiare direzione. È possibile entrare nel Regno dei Cieli perché Lui stesso si sta avvicinando a me. Ed ecco che tutto questo però può restare un discorso astratto, non definito. E allora? Noi abbiamo la storia della chiamata dei primi discepoli che segue in questo Vangelo. E in questa storia cosa succede? Che c'è qualcuno che fa un salto fuori da una vita nell'ombra della morte, da una vita fatta per lavorare, mangiare, dormire, lavorare, mangiare, dormire e un giorno morire. Così, tutto qua, solamente questo. Ci sono due pescatori lungo il lago di Tiberiade. Il mare di Galilea era un luogo pescoso, lo è tuttora, eh? E Pietro e Andrea gettano le reti in mare. È interessante che sono colti mentre lo stanno facendo, mentre gettano le reti in mare. È il momento iniziale della pesca. Ti sei posizionato e tiri le reti. E infatti erano pescatori. E Gesù dice loro, venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Cioè gli cambia la prospettiva della vita. Loro devono cambiare direzione, convertitevi perché il Regno dei Cieli è vicino, ha detto. Allora lo concretizza per la loro vita. Sapete che facciamo? Che non c'è da pescare pesci, ma c'è da toccare il cuore delle persone. C'è da andare a salvare vite. Volete seguirmi? Io farò questo con voi. Io vi darò questa esistenza, questa missione. Ed è interessante che essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Perché lasciano le reti subito? Se noi eticizziamo questo testo, cioè lo facciamo come un testo morale, dove vogliamo vedere le virtù di Simon Pietro e di Andrea, cosa che è stata fatta tante volte, qui siamo di fronte a un atto eroico, bello, quanto ci pare. Però il problema è che questo testo mi si allontana, io sono un povero, non ho questo eroismo, non so, non capisco come si fanno queste cose, non so, forse condivido con molti ascoltatori, diciamo così, tanta povertà, tanta debolezza, tante volte non ce l'ho questi spunti così eroici, anzi, tutt'altro purtroppo. Perché questi lo fanno subito? Cosa si fa subito? Un figlio sta nella sua stanza, lo chiami per aiutarti ad apparecchiare, a cucinare, e a un momento aspetta, non vengo, e tu lo chiami, lui non viene, perché dai, ma quando viene? Poi dici, guarda, c'è un tuo amico qui, già sta fuori dalla stanza, è arrivato subito, perché? Perché altro è che gli dici di aiutarti in casa, altro è che gli dici di incontrare un amico. Cosa si fa subito? Ciò che è bello, ciò che è interessante, ciò che attrae, ciò che prende. Ma Gesù sta proponendo una cosa bella. Cioè, Simon Pietro e Andrea hanno capito che era molto più bello quello che lui gli stava proponendo. Più che una rinuncia, è un'acquisizione. Loro non c'è da pensare che perdono qualcosa. Quello che loro hanno pensato in quel momento era questo non me lo faccio scappare. Subito lasciano le reti, non le riprendono nemmeno, le lasciano in acqua, se dobbiamo prendere le parole per quel che sono. E lo seguirono. E così faranno Giacomo e Giovanni, che lasciano una ditta avviata con un padre, garzoni, barche, tutto funzionante. Lasciano tutto, lasciano il padre, lasciano la ditta, lasciano la condizione buona. Perché? Perché Cristo ha cose belle da dirci. La parola ci mette in movimento perché ci dice qualcosa di bello. Non perché ci fustiga eticamente, non perché ci fa la ramanzina, ma perché ci tira fuori dalle nostre prospettive disperate per portarci all'opera di Dio, al Regno dei Cieli. Questa è una parola che entra nel cuore e salva l'uomo. Non possiamo pensare di consegnare agli uomini per poterli pescare, fra virgolette, una parola che è un richiamo morale. Ma per carità, dobbiamo consegnare la bellezza che conosciamo, la libertà che conosciamo, il Regno dei Cieli che conosciamo. Celebriamo il bello che ci muove dal di dentro, il desiderio che ci viene donato dallo Spirito Santo e ci porta a non seguire i desideri della carne, come dice la lettera ai Galati al capitolo 5. che il Signore ci conceda di celebrare la Sua parola che illumina il nostro cuore, mettendo tanta voglia di vivere e tanta voglia di bellezza, perché quella bellezza il Signore ce la vuole dare.